Pronto?
Buongiorno a Leonardo Malatesta, lo storico dell'Italia Ascolta il Piave, e per la trasmissione di oggi parleremo delle fortificazioni in Lombardia della prima guerra mondiale. Allora, cosa ci racconti oggi?
Esattamente, allora questa volta non vi parlerò delle fortificazioni diciamo più note, vale a dire quelle della Divisione Sette Comuni italiane o quelle asburgiche dall'altra parte nei altopiani trentini, ma di fortificazioni poco note, cioè l'Italia nei primi anni del Novecento, prima dello scoppio della Grande Guerra, costruì delle fortificazioni non solamente verso l'alleata, tra virgolette, Austro-Ungheria, ma anche verso la Svizzera, e quindi in Valtellina vengono costruite tre fortificazioni che saranno oggetto di questa nostra chiacchierata.
Dove sono precisamente?
Allora, partiamo da quella più a sud, vale a dire, il lago di Como, come sapete, ha due rami, il ramo di Lecco e il ramo. Nell'incima del ramo di Lecco c'è lo sbocco della Val Chiavenna. La Val Chiavenna in cima confina con la Svizzera, il Canton Ticino e col Passo Spluga. A Colico, quindi proprio in cima al ramo di Lecco, viene costruita Forte Montecchio Nord. Poi andiamo in Val Poschiavo, quindi sopra Tirano, siamo vicino a Sondrio, in Valtellina, abbiamo Forte Canali, e all'estremità della Valtellina, a Dossaccio, Forte Dossaccio di Oga, vicinissimo a Bormio, abbiamo il terzo forte.
Ecco, le caratteristiche che distinguono queste tre fortificazioni?
Allora, innanzitutto, rispetto ai forti che molte persone possono visitare in Veneto, in Friuli, parlando dell'Italia, ma anche dall'altra parte di fuori, che lo splendido esempio di Forte Belvedere di Lavarone, completamente integro, anche se mancano i cannoni, Forte Montecchio Nord è l'unico esempio in Italia di fortificazione della Prima Guerra Mondiale completamente integra, compresi i cannoni da 149 mm in cupola girevole corazzata.
Ecco.
È l'unico forte questo. Poi, mentre avremo il Forte Dossaccio di Oga, che avrà le cupole non da 120, non da 149 mm, ma da 120 mm, senza cannone, però tutto il resto delle strutture è completamente integro. Quindi queste due fortificazioni sono bellissime da visitare, perché rendono l'idea a chiunque non sia solamente uno studioso, ma un semplice curioso, di capire come funzionavano queste fortificazioni italiane nella Prima Guerra Mondiale.
È una cosa importante anche come viverci, perché non era semplice starci dentro, ovvero non era una trincea sicuramente, ma non era facile starci dentro, ecco, via, la vita non era
assolutamente
comoda.
Sì. Certo. Vi parlo da studioso della materia, un conto è visitare un forte della Prima Guerra Mondiale, non so, del Piano Sette Comuni, come il Forte Verena o Forte Lisser, attualmente in fase di restauro, il prossimo anno verrà inaugurato a Enio, sempre dei Piani Comuni, che sono vuoti, cioè la struttura cementizia c'è ancora, ma dentro manca tutte le varie strutture, mancano gli elevatori, mancano i meccanismi per lo spostamento delle cupole, mancano le cupole, mancano queste cose qui, mentre Forte Montecchio Nord tutte queste cose ce l'ha. Perché? Perché negli anni è stato militare deposito fino agli anni 90.
Dunque si è conservato per forza di cose. E poi bisogna raccontare agli amici all'ascolto, coloro che non hanno avuto la possibilità di conoscere che cosa sono quelle postazioni di artiglieria, che cosa c'era all'interno. Dunque dentro c'erano esplosivi, cariche da lancio di tritolo, c'erano bombe da 40 kg, 45 kg, insomma erano abbastanza... c'era tanto di quel materiale che veramente bastava niente, ecco, e questo materiale veniva poi, custodito in una certa maniera, molto protetto, perché si potevano subire anche dei fuochi di controbatterie. Dunque sopra di te tu avevi il tritolo a fianco, le bombe a fianco e bombe nemiche che ti cadevano sopra.
Assolutamente sì. Allora, Forte Montecchio Nord si può vedere benissimo una cosa, come anche Forte Dossaccio di Oga. Allora, le cupole da 120 mm, 149 mm, erano dei cannoni e non degli obici, quindi il tiro era rettilineo.
Certo.
La gittata utile del 149 mm si va dai 10-11 km tra granate o shrapnel, minore invece era 120 mm.
Certo.
Questi cannoni non utilizzavano i boccioli come i cannoni dei marine, ma usavano i cartocci di balestite. Ecco perché abbiamo la polveriera e abbiamo il laboratorio per il confezionamento di questi cartocci. non è mai vicino ai cannoni, ma è sempre in posizione un po' più lontana,
neanche
in roccia,
lontanamente vicino ai
perché in
cannoni.
caso di esplosione della polveriera il forte era ancora integro.
Certo, ma vicino ai cannoni mai queste cose. Ancora oggi, quando si fanno i tiri d'artiglieria, il munizionamento non è mai vicino all'obice, mai,
Assolutamente.
assolutamente. Dovessero scoppiare per simpatia, non è il caso.
Assolutamente.
Ricordiamoci che anche per chi dà un'idea, diciamo, dare sempre un'idea di realtà di cose che sappiamo, insomma quello che uno dice, alla base di queste granate ci sono degli anelli che praticamente si agganciano all'interno in modo che il proiettile rimanga dritto perché ovviamente caricato, storto, quando si esplode andrebbe ad urtare contro l'anima del cannone e dopo mi sa che rimangono pochi, insomma, in piedi. È una bella.
Esatto.
Non è simpatico, insomma, ecco, non era per niente
No, diciamo
simpatico.
proprio di no.
E questo rischio ce lo subivano anche gli artiglieri quando appunto dentro queste nostre postazioni subivano fuoco di controbatterie e dovevano sparare in quella maniera, insomma. Ecco.
Assolutamente.
Abbiamo reso l'idea.
La fortuna di questi tre forti, ne manca uno che non ho ancora citato, il forte Canali,
Sì.
sopra la Val Poschiavo. Quel forte lì però negli anni 50 è stato disarmato. Domanda, perché i forti della difesa dei comuni sono stati disarmati subito e questi qui invece no? Perché è successo? Nel gennaio 1918 Badoglio, sottocapo del maggiore dell'esercito, pensò che ci potesse essere un attacco della Svizzera. Quindi cosa fece? Fece riarmare questi tre forti, poi questi tre forti rimasero armati nel periodo tra le due guerre. Forte Montecchio Nord, dall'altra parte del forte c'è la zona di Dongo, e quando i partigiani lo occuparono, sparano dei salvi di cannone verso Dongo, però non avevano i dati di tiro giusto, quindi le cannonate non arrivarono a Dongo, ma andarono dentro il lago e sono ancora dentro il lago. Quindi questi forti rimasero militari, Forte Montecchio Nord fino agli anni 90, mentre Forte Sosia di Oga fino agli anni 50, quindi smontarono il pezzo, e la stessa cosa successe al Forte Canali, solamente che lo saccheggiarono perché non più interessato ed è l'unico che è ridotto malaccio. Gli altri due sono perfettamente integri e visitabili.
Non è poco, ecco. Ricordiamo appunto che poi tutte le informazioni le possono trovare anche su sfortificazioni.net, ma anche sul tuo sito leonardomalatesta.it.
Assolutamente sì, perché adesso siamo nell'inizio proprio, entriamo nel vivo di questo maggio radioso, come scritto D'Annunzio, e quindi queste fortificazioni qui vanno conosciute. Soprattutto per io diciamo, uno scopo didattico, anche uno studioso come me, vedere questi posti mi piace molto di più che non leggere manuali tecnici e vedere fotografie, perché è tutto un'altra cosa vedere oltre che studiare.
Eh certo, poi chi invece come me l'ha sentito parlare, l'ha sentito cantare, insomma, se ne ricorda un po', erano botte da 200 decibel ognuna, dunque immaginate questi ragazzi dopo 20 minuti di esplosioni intorno ai 200 decibel, un po' come potevano sentirsi dentro la testa, insomma, ecco.
Sì, poi la cupola, quando voi la visitate, vedete che c'erano 5 persone dentro, non c'è molto spazio, poi lo sappiamo chi ha o utilizzato come Gianluigi o usato o studiato, il cannone quando spara emette del fumo nocivo e lì c'è un po' di bocchettoni d'aria per il ricambio d'aria, quindi non era facile, oltre al
No,
rumore che era già molto,
ma
dovete pensare il rinculo, tutte queste cose qui, cioè non era più semplicissimo stare dentro una cupola
no,
corazzata, mentre
ricordiamo,
sparava.
spieghiamo appunto questo, che tu quando, per chi non ha avuto la specializzazione di artiglieria, di stare a pezzo, come ho avuto secondo me la fortuna io di essere un puntatore di artiglieria, quando si riapre la culatta dopo che tu hai fatto il tiro, da lì esce tutti i fumi del tritolo che è bruciato e ovviamente va poi raffreddata la culatta, in qualche maniera se ci si riesce, ricaricato e risparato, perciò è un continuo emissione di fumi, è un continuo frastuono per le orecchie. Figuriamoci in una cupola chiusa, è come se fossi dentro una torretta di un carro, dunque lo spazio vitale tra un soldato all'altro è circa 40 centimetri.
Sì, è un po' più grande questa cupola qui perché spessore 16 cm il diametro è più grande, però dovete pensare che è sempre un gusto e poi il rumore, cioè, tutte queste cose qui che non sono semplici da pensare, però chi le ha provate, ormai sono tutti morti, chi ho dato le tue crociate che sparavano, però hanno avuto i suoi belle gatte da pelare.
Basta farsi esplodere un palloncino, parliamo di un palloncino, vicino al nostro orecchio, già fa uno con la testa si sposta. Immaginatevi questa cosa invece dentro, con circa 200 decibel, dentro una cupola.
Assolutamente.
Abbiamo reso l'idea, grazie a Leonardo Malatesta che mi ha permesso di ricordare un po' di frastuono. e soprattutto è da visitare, ma noi lo diciamo sempre anche per ricordo e per capire la fortuna che le generazioni come nostra hanno avuto di vivere in un tempo di pace. Questa è una grande cosa. Chiunque ha, credo che tu condivida, chiunque ha portato le stellette, chiunque ha visto che cosa è capace di fare un mezzo di quel genere, sarà l'ultimo a desiderarlo, pur non avendo paura che scoppi un altro conflitto.
Esatto. Il compito delle forze armate italiane, come anche di tutte le forze armate, non è offensivo, ma è a difesa del suolo nazionale.
È sempre dovunque, aggiungiamo. Allora, grazie a Leonardo Malatesta. Ricordiamo anche il sito delle medaglie d'oro, che quello è fantastico. Quello è...
Sì, allora, www.museonastroazzurro.it.
Ecco, e questo abbiamo. Ricordiamo che c'è anche la possibilità che chiunque voglia venire a Roma a visitare la propria bandiera di guerra, del reparto o i luoghi riguardanti la Grande Guerra, che anche qui a Roma ricordiamo che è sepolto nella Basilica di Santa Maria dell'Angeli il generale Armando Diaz. Dunque, saremo sempre lieti di dare una mano come Radio Vacanze e come agenzia Viaggio e Vedo, saremo molto lieti di dare una mano perché è nel nostro dovere. Bene Leonardo, allora esatto. Ti aspetto prossimamente anche, diciamo che venerai a Roma e racconteremo ancora tante altre cose. Intanto ti do appuntamento al prossimo martedì per raccontare ancora una volta una storia della Grande Guerra.
Perfetto, buona giornata, a presto.
Buona giornata, ciao.
Ciao.